la chiarezza nella esposizione, lo stile, il garbo di questa sintetica relazione mi danno la certezza che il giovane avvocato Giampiero Pondrano avrà un luminoso avvenire. Ritorniamo adesso all'università, abbiamo un maestro, non ha bisogno di alcuna presentazione, il direttore della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Federico II è il professor Raffaele Rascio. Non ho altro da dire e devo pregarlo di prendere la parola.
Grazie Presidente. Naturalmente ringrazio anch'io la Fondazione e i familiari di Paolo Guglielmetti per la considerazione che mi hanno mostrato invitandomi, chiedendomi di parlare dell'offerta formativa. Però prima di parlare di questo, Pondrano, che ho visto oggi per la prima volta, di cui conoscevo il nonno, per meglio dire, mi suggerisce di dire una cosa. Claudio Trinchillo, l'ho seguito nella elaborazione della tesi di laurea. Lui, credo si sappia questo, insomma, non è che abbia avuto una gioventù facile, tutt'altro. E quindi era laureato in giurisprudenza. Però per far presto non si era laureato in diritto privato, che era la materia a cui lui teneva soprattutto. E per laurearsi anche in diritto privato si iscrisse alla facoltà di scienze politiche. In quegli anni i professori di diritto privato alla facoltà di scienze politiche erano i due professori dell'Università Napoletana di istituzioni di diritto privato, Coviello e Giorgianni. Si alternavano. Quindi chiese la tesi a Giorgianni sui contratti reali e Giorgianni credette di affidarmelo, non aveva nessun bisogno Claudio Trinchillo di essere affidato, però lui prendendo molto sul serio questa cosa e non solo mi seguiva così nella elaborazione della tesi, ma pensava anche di venirmi a sentire quando io facevo l'esercitazione ed era un guaio perché mi contestava. Non credo di dover dire altro. Per quello che riguarda il tema di oggi, appunto, sono molto lieto che si tratti dell'offerta formativa e non si tratti di altri temi, i quali mi impegnerebbero in discorsi assai più difficoltosi, come quello dell'accesso all'albo degli avvocati, come quello della disciplina e come altri temi di cui ho sentito parlare oggi, che sono veramente problemi assai difficoltosi, scottanti, non simpatici. Parlare dell'offerta formativa per me, che appunto ho una qualifica ufficiale, forse solamente questo, insomma, ha suscitato, diciamo, la mia presenza qui, non significa, secondo me, parlare solamente della scuola delle professioni forensi, della scuola di specializzazione per le professioni forensi. Le scuole sono non solamente pubbliche, anche private. Le scuole private hanno un'antica tradizione, come sapete tutti. Ne parlava Gian Turco, per esempio, che nel 1882 aveva cominciato a fare scuola a Napoli. E queste scuole non riguardavano solamente le professioni forensi, ma riguardavano tutta la cultura, insomma, non so. Francesco De Santis, per esempio, ricordava di essere stato, poi l'aveva continuata alla scuola di Basilio Puoti. Che voglio dire? Voglio dire che si deve dare uno sguardo al passato e ci si deve guardare anche intorno, perché le scuole private ci sono anche adesso, insomma. E questa scuola delle professioni forensi è una scuola nata dal punto di vista operativo, solamente da 4 anni. Questo è il 4º anno di operatività della scuola forense. Poi, diciamo, le previsioni normative sono state un po' precedenti, di qualche anno, di 4-5 anni, non ricordo. Cioè, mi pare che la prima previsione normativa sia nel decreto legislativo del 17 novembre 97, numero 398. Che significa guardare al passato? Ma guardare al passato è importante, perché le scuole private napoletane sono sempre state scuole molto importanti che hanno dato grandi risultati. Io nel dopoguerra ero bambino, appunto, e ricordo che sentivo parlare di giovani che poi hanno vinto il concorso in magistratura nell'ambiente familiare, che poi sono stati ai vertici della magistratura italiana, per esempio, così come notai molto importanti. E invece per quello che riguarda la mia esperienza di studente universitario e poi di giovane laureato, ho frequentato dei laureati che allora hanno seguito le scuole private, essenzialmente allora c'era quella di Capozzi, ritengo, quindi da quella vengono fuori, e che insomma sono, credo, il presidente del Tribunale di Roma o forse un probabile prossimo presidente, primo presidente della Corte di Cassazione. Quindi è una cosa molto importante questa. Cioè una grande esperienza che si è formata nelle scuole private, dell'esperienza della quale bisogna tener conto quando si va a guardare la scuola per le professioni forensi, che sostanzialmente è una neonata. È una neonata e necessariamente non può non essere nata che in modo assai diverso da quello in cui sono concepite le scuole private. Questo lo vediamo. Un'altra cosa volevo dire, Gian Turco, il quale non era solamente quello che... Lui insomma pensava di aver scritto la prima parte generale del diritto privato italiano, forse è vero, forse non è vero, la prima parte vera è di Nicola Covirlo. Però lui aveva avuto questo intuito. E anche così era un uomo che aveva, secondo me, insomma, ho letto parecchio, aveva anche qualche presunzione, voglia di apparire. E quindi anche per questo forse aveva pensato di tradurre Allgemeiner Teil in parte generale. Poi ci aveva ripensato infatti dopo la prima edizione del 1884 della parte generale, questa si chiamò invece Istituzione di diritto privato. Che diceva Gian Turco? Lui era in polemica con Melucci, che era un altro professore dell'Università Napoletana. Diceva, ma... aveva anche in dispregio i casisti, così li chiamavo. Dice, beh, ma bisogna a questi giovani insegnare i principi, bastano pochi principi. So bene che sto dicendo cose abbastanza diverse, ma poi forse mostrerò che non sono tanto diverse. Abbastanza diverse da talune delle cose che ho sentito oggi. Oggi non è assolutamente più possibile pensare questo, i principi, e pensare al codice civile e basta. Nello stesso codice civile ci sono delle cose assai dissonanti rispetto ai principi che hanno suscitato, diciamo, il codice civile. Che però il riferimento di carattere metodologico ai principi, sia, diciamo, dal punto di vista proprio della necessità di trovare la giustizia nella diversità, sia dal punto di vista formativo, il riferimento ai principi è sempre essenziale, fondamentale, anche nella preparazione per fare l'avvocato, per fare il magistrato, per fare il notaio. Altrimenti, veramente, insomma, ci si disperde nell'apprendimento di una serie di cose staccate, senza avere la possibilità di capire le cose che non conosciamo ancora, le cose che non verranno. Ecco, io da questo punto di vista non sono d'accordo con Nicolais, ma probabilmente il fatto che non siamo d'accordo dipende dalla diversità delle discipline. Ecco. Dice Nicolais, all'università dobbiamo insegnare le cose che saranno, non le cose che stanno, che già sappiamo. Ecco. Noi non credo che siamo in grado, né credo che dobbiamo sapere quali sono le cose che saranno. Ma ci abbiamo per fortuna un impianto culturale radicato e, diciamo, importante al punto tale di consentirci anche di vivere di rendita per un certo tempo. Mi pare che lei lo abbia detto, non l'ha detto con parole così crude, ma il presidente dell'Ordine dei Notai questo in sostanza diceva. La formazione di questo impianto culturale ci consente di affrontare le novità, di affrontare quello che non sappiamo. E questo è una cosa che capiscono soprattutto, la capisce evidentemente anche il Presidente dell'Ordine dei Notai, ma la capiscono forse gli universitari meglio di altri. anche di importantissimi personaggi della magistratura, per esempio, perché io non sono assolutamente d'accordo con un concorso per magistrato in cui si propina ai candidati un tema sull'ultima sentenza, fra l'altro discutibile, ecco, vedo che Donisi mi dà ragione, e Donisi ha un'esperienza di insegnamento molto diversa dalla mia, proprio perché fa l'insegnamento professionale. Questo significa inesperienza culturale, significa inesperienza di insegnamento, significa la distruzione del candidato bravo che quella sentenza non l'ha letta e non aveva il dovere di leggerla. Una sentenza, fra l'altro, in sé discutibilissima su un argomento scottante, quale la prova dell'inadempimento parziale, se non mi sbaglio. Torno cioè a dire che probabilmente il riferimento ai principi ha una parte della realtà. A una parte della realtà è sufficiente ai fini della formazione, soprattutto adesso, diciamo che lo spettro delle discipline si è tanto accresciuto. Non si può pensare, insomma, di dedicare al diritto comunitario la stessa importanza che si dedica al diritto civile, al diritto penale, purtroppo, dico per me, per la mia esperienza in materia, al diritto processuale civile, alla mia ignoranza in materia. Le scuole, il notaio Gaeta diceva è necessario che, o meglio, è auspicabile un maggiore avvicinamento, certo notaio, è anche detto altrove c'è. Noi dobbiamo tener conto della geografia italiana, della geografia in materia di scuole. La nostra scuola è molto diversa da altre scuole in cui certamente si fanno delle cose più interessanti, più importanti, che non nella nostra, che è frequentata da centinaia e centinaia di allievi. Quindi, diciamo, il gap rispetto alle scuole private, rispetto ad altre scuole universitarie, dipende non solamente da certe difficoltà di carattere strutturale che pure esistono nell'università. Pensate, questo non avviene da noi, ma pensate che in altre università, non molto lontana dalla nostra, l'università distoglie una parte dei fondi che sono necessariamente della scuola perché derivano... La quale difficoltà, diciamo che dopo un primo periodo certamente difficile, la scuola sta cominciando ad assestarsi ed è una scuola nella quale ci sono non solamente la componente universitaria, e a me pare, direi, non ingiusto che la componente universitaria sia, non in maggioranza, ma insomma sia nel consiglio direttivo della scuola, ecco, nel consiglio direttivo della scuola abbia un numero di componenti uguale alla totalità del numero dei componenti delle rappresentanze professionali, diciamo due magistrati, due avvocati, due notai, sei professori dell'università. Anche perché, ripeto, secondo me c'è una esperienza che non va sottovalutata. Quali sono i risultati? Ma innanzitutto, qual è l'insegnamento? Ecco, l'insegnamento, diciamo, copre tutte quante le materie che possiamo definire tradizionalmente materie di codice, oppure materie le quali hanno un corpo legislativo retrostante ben definito, e mi riferisco per esempio al diritto del lavoro, anche al diritto amministrativo, perché no? Alle quali poi si aggiungono delle altre discipline di carattere, diciamo, più moderno e tali da completare la formazione. E tra queste, ad esempio, c'è il diritto comunitario, c'è una disciplina alla quale, diciamo, si rivolge alla ricerca della radice europea comune, i fondamenti di diritto europeo. Ma la maggioranza delle ore, che sono complessivamente per ogni anno, sono 500, da ripartire in maniera uguale, questa è un'altra cosa sulla quale si deve parlare, da ripartire in maniera uguale tra i cosiddetti approfondimenti teorici. La legge stessa parla di approfondimenti teorici, quindi approfondimento teorico non è detto che si debba fare necessariamente e solamente un insegnamento di carattere casistico. La metà per insegnamenti teorici, per approfondimenti teorici, l'altra metà per le attività pratiche. Attività pratiche che necessariamente non solo richiedono la iniziativa, collaborazione delle componenti non universitarie, ma uno stretto contatto con le categorie professionali. E non è stato facile dare immediatamente inizio. Qui credo che di poter un'altra volta richiamare la vostra attenzione sulle difficoltà strutturali, che non sono solamente dell'università, ma sono difficoltà strutturali napoletane. Noi l'anno scorso abbiamo cominciato effettivamente a dare inizio a questi collegamenti. Quest'anno mi pare che in questi giorni ho sottoscritto una lettera che mando a tutte quante agli uffici giudiziari napoletani, evidentemente non solamente la Corte d'Appello, non solamente il Tribunale, per creare, per risuscitare, per ricreare quest'anno questo collegamento che consentirà poi queste attività pratiche. Attraverso, cioè, la partecipazione, anche qui dobbiamo essere realistici. Se mi riferisco all'esperienza professionale che è più vicina alla professione che svolgo io, cioè alla specie, al tipo di professione che svolgo io, mi sia consentito di dire che portare questi ragazzi, questi giovani, ad un'udienza civile è una cosa assolutamente inutile, è una cosa dispersiva, distruttiva, che se questi hanno effettivamente la vocazione potrebbe fargliela perdere. Quindi anche nello scegliere queste cose si deve stare molto attenti. Sono tutte cose le quali hanno bisogno necessariamente, insomma, di un certo tempo. Cioè la nostra scuola, per quanto sia tanta la volontà, non solamente dell'università, evidentemente, è una nostra scuola che è una scuola che è giovane e quindi ha bisogno di rodarsi, ha bisogno di formarsi. E debbo ritenere che sia molto più rapida la formazione quanto minori siano le dimensioni della scuola. La nostra scuola ha, ripeto, quelle dimensioni che ha. Ed è, dicevo ancora, giusto che nel consiglio direttivo vi sia una componente universitaria pari alla componente di tutte delle professionalità diverse, cosa che si ripete più o meno per quello che riguarda l'insegnamento, perché l'insegnamento è attribuito a professori universitari o comunque a esponenti dell'università, esponenti dell'insegnamento universitario, ed è attribuito a notai, magistrati, avvocati. No, è solo una battuta che faccio a questo punto, ma è una battuta che viene da un personaggio, cioè da Bigiavi, ma può darsi che sia vero quello che lui raccontava, non lo so. Lui fondò prima la trimestrale, poi ci fu un terremoto nell'Accademia italiana, quei terremoti che solo allora erano possibili, si immagini se adesso si dà importanza a certe cose. E se ne andò fondando la rivista di diritto civile. Ebbene, raccontava, credo nella rivista di diritto civile, Bigiavi, che se lui sollecitava un contributo per la rivista, proprio perché riteneva importante, insomma, l'apporto non pratico, ma l'apporto del pratico. E quindi anche l'adattazione di un tempo. Però visto da quella, dice, ma quello mi dà uno scritto sul diritto soggettivo. Questo, insomma, vi dà l'idea di quale effettivamente è la difficoltà della formazione che è così frastagliata, la difficoltà di una formazione, mi riferisco al Consiglio e mi riferisco al corpo dei docenti, che è così frastagliata. E questo vi dà anche la ragione e l'idea di quella che invece è la molto maggiore semplicità, agibilità, duttilità della scuola privata. Perché noi circa 200 docenti, divisi nei due anni abbiamo circa 200 docenti. Dunque, nel primo anno abbiamo 34 supplenze, si chiamano così secondo una certa denominazione dell'ordinamento universitario, che sono in realtà appunto i professori dell'università che insegnano anche nella scuola. E abbiamo 47 contratti, qui cioè la componente esterna, i contratti si fanno con i magistrati, con gli avvocati, con i... E tutto quanto un problema che ha gravissime difficoltà anche esterne. Noi siamo stati costretti, poi completo l'enunciazione di questi dati, siamo stati costretti, Presidente, ad assegnare, a creare moduli necessariamente di 9 ore in maniera che i magistrati potessero cominciare ad insegnare abbastanza presto e non fossero costretti a cominciare a insegnare a luglio-agosto, cioè quando la scuola ormai è chiusa da 3 mesi. Perfetto, perché con il modulo di 9 ore loro possono dichiarare, comunicare l'insegnamento e poi se verrà o verrà, non verrà l'autorizzazione, ma comunque loro con questo, con questa comunicazione, con questa, gli è consentito di assumere quest'altra attività. Se si tratta invece di 10 ore,
non c'è bisogno di un'autorizzazione, c'è sempre fino a 9 ore.
È una presa d'atto, perfettamente. È una presa d'atto.
È una...
No, no, ma io la ragione la so, la capisco, però dico qual è l'impaccio derivante da questa ragione. Misurare tutti quanti i moduli sulle 9 ore. E alle volte dare 2 moduli di 9 ore sperando poi che i 2 docenti si mettano d'accordo sulla divisione, sulla spartizione delle spoglie di questa materia. Allora vi dicevo, sono al primo anno 34 più 47, al secondo anno 39 più 77, poi oltre i docenti vi è anche la categoria dei tutor, cioè sono quelli che dovrebbero, diciamo, tenere i contatti, tenere i collegamenti, e che in realtà ci riescono benissimo, sono tutte quante persone molto volenterose, talune delle quali abbiamo ritenuto poi anche utile pregarli di presentare la domanda per l'insegnamento. Quali sono stati i risultati? Beh, nei risultati non è che si possano vedere agevolmente e facilmente nello spazio di, non di 4 anni, di 3 anni, perché allo Stato siamo ai 3 anni. Quello che posso dire è che nell'ultimo concorso in magistratura, cioè quello che mi pare nella Corte d'Appello di Napoli, ha visto circa 110 nuovi magistrati. Mi risulta, perché c'è un mio amico che mi ha chiesto di venire ad assistere al giuramento. Anche amico di Michele. E su circa 350 posti. Diciamo quelli che sono stati iscritti alla scuola sono 10, però bisogna tenere conto del fatto che alla scuola non sono tutti aspiranti notai, ci sono anche gli aspiranti avvocati, non sono tutti aspiranti magistrati, ma sono anche gli aspiranti notai e gli aspiranti avvocati. Io non credo di dover dire altro, se non io, questo è l'ultimo anno del quale mi occupo della scuola, perché il consiglio direttivo dura per 4 anni. Ecco, diciamo la fiducia, la speranza di aver fatto per quello che mi compete, di aver fatto per quello che compete al nostro consiglio, il possibile per rendere utile il prosieguo dell'attività e quindi per rendere utile il lavoro del Consiglio che ci seguirà e che sarà certamente un lavoro migliore, non solo perché il Consiglio e il direttore sarà migliore, ma soprattutto perché ci sarà stata la nostra esperienza, ripeto, in un ambiente con difficoltà che altrove in altre scuole non si conosce. La nostra è la più popolosa d'Italia. Grazie.
Ringrazio il professor Raffaele Rascio, direttore della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, per quanto ci ha detto, ma soprattutto per quanto ha fatto. A questo punto sentiamo il rapido contributo della dottoressa Vincenza Agnese, che è dottoranda di ricerca e vincitrice del premio Guglielmetti edizione 2003. Certamente.
No, volevo dire questo, che sono grato alla Fondazione e ai familiari di Paolo Guglielmetti anche per avermi dato la possibilità di assistere a questa cosa nella quale ci sono due miei laureati che hanno vinto il premio Guglielmetti e che ho visto con molto piacere stasera.
Grazie.